Allora, padre, faccio riferimento a questa locandina, giusto, che mi è stata data, in modo tale che loro tengano presente. Allora, come vedete, già avrete preso visione, no? Qui abbiamo il programma, ci sono le date, chiaramente, e i temi dei prossimi incontri. Tenendo presenti le tematiche, voi potete preparare e leggere il testo per la volta successiva, meditarlo, avete un mese di tempo, quindi lo potete meditare proprio placidamente, perché, come vi ripeto, spesso, anche proprio per motivi di tempo, non possiamo trattare i capitoli più lunghi nella loro interezza, è chiaro, dovremmo stare qua, a volte sul solo primo capitolo di Genesi sarebbe necessario fare un corso, cioè un corso biblico solo sul primo capitolo di Genesi. Capirete che cioè andare troppo nello specifico non andrebbe ad assolvere lo scopo per cui noi ci riuniamo. Noi vogliamo avere una visione, cercare di iniziare ad avere una visione d'insieme della sezione, in modo tale che ciascuno poi faccia gli approfondimenti che crede opportuni. In tal senso, poi, chiedo scusa a Don Gennaro che non sono riuscito ad inoltrargli una bibliografia, ci sono dei testi che potrebbero esservi utili. C'è un testo, questo di Castello, con Don Gennaro riflettevamo sul fatto che comunque è un testo pieno di ebraico, c'è un testo pieno di ebraico, quindi ci sono molti riferimenti in ebraico. Questo è vero da un lato, dall'altro lato però nelle note a commento del testo ci sono le note sono chiaramente in italiano, spiegate eccetera, quindi è un testo che può essere utile, questo di Castello, poi vi sarà introdotta la bibliografia a seguito, e poi c'è un altro testo di Giuntoli, sempre anche esso molto interessante, proprio su Genesi 1.11, questi sono su Genesi 1.11, proprio la sezione che noi trattiamo. E poi c'è un testo di storia molto molto semplice sulla storia di Israele, e di Mazzinghi, Storia di Israele, la bibliografia poi vi sarà inoltrata successivamente, è un testo essenziale, però conoscere bene le linee essenziali della storia di Israele potrebbe essere un buon aiuto per contestualizzare, no, il testo in cui ci stiamo andando ad addentrare. Allora, prego, va.
Dire padre Castello forse a qualcuno poi non dice nulla, ma se dico padre Nino, allora comprendete, è perché loro condividono, professore titolare e assistente, condividono l'insegnamento di Vecchio Testamento, Old Testament, dico scrivere loro, nella facoltà di teologia di Capodimonte. E questo libro, Genesi 1.11, costituisce un po' una sintesi di tanti anni di insegnamento proprio
un libro
su questo argomento,
scritto su campo pratico
di padre Nino, che molti conoscono, Nino Castello. Prego.
Sì, lo consiglio vivamente, veramente un testo. Poi padre Nino, come voi dite, il professore Castello ha delle intuizioni brillanti e particolari, quindi vi consiglio veramente di prenderlo almeno in visione, non dico di comprarlo, ma se avete la possibilità di andare in una libreria almeno di prenderlo in visione, vedere se vi interessa e magari prenderlo. Allora, adesso cominciamo proprio dal primo capitolo, il capitolo della creazione. Come capirete, questo già come capitolo crea una serie infinita di problemi. Perché alla luce delle attuali conoscenze scientifiche sappiamo che la creazione o l'evoluzione, no, della terra, degli esseri viventi, eccetera, non segue esattamente lo schema biblico. La terra creata in 7 giorni, piuttosto che la creazione la creazione dalla terra o quant'altro. Sappiamo che alla luce di quelle che non sono teorie ma ipotesi scientifiche, anche l'ipotesi evoluzionistica è un'ipotesi, quindi sarà teoria nel momento in cui saranno dimostrati tutti gli anelli mancanti all'interno della teoria stessa, ma una teoria che non può essere tradotta in linguaggi matematici, come anche dice Zichichi, non può essere considerata una teoria, e l'ipotesi evoluzionistica non è esattamente traducibile in linguaggi matematici, quindi ci sono dei problemi anche nell'ipotesi evoluzionistica. Al momento è l'ipotesi più ragionevole, quella sull'evoluzione, sembra essere quella più ragionevole, l'ipotesi darwiniana, quella più ragionevole, non unica e non assolutamente, non assolutizzabile in questo senso. Perché fin quando non mi diranno quale sia stata la prima scimmia che ha detto mamma, come dice sempre Pasquale Giustiniani, sarà un po' difficile capire quali siano i passaggi, no, all'interno di questa evoluzione. Noi crediamo la teoria dell'evoluzione non fa problemi fin quando non vengono messe in discussione l'esistenza di Dio e la creazione dell'anima, la creazione immediata dell'anima da parte di Dio stesso. Quindi è Dio che crea, è Dio che avvia la creazione, che il motore per noi credenti è questo il punto fondamentale, che la creazione è opera di Dio. Le modalità in cui la creazione abbia avuto, si sia svolta, sono a discrezione della ricerca scientifica, ognuno si attiene ai suoi settori in questa sede. Quindi la scienza, tra 100 anni potrebbe darsi che le teorie che per noi oggi sono assolutamente chiare, potrebbero non essere più tante chiare alla luce di altre scoperte scientifiche, perché la scienza è anch'essa in continua evoluzione. Quindi detta questa cosa, noi ci troviamo nel primo libro della scrittura, il libro cosiddetto della Genesi, prende proprio il nome da questo, principalmente dal racconto della creazione. Il testo in ebraico invece si chiama Bereshit, cioè, già ve l'ho detto la scorsa volta, i titoli dei testi dell'Antico Testamento in ebraico si ricavano così, si prende la prima parola utile del testo. Allora, per esempio, questo libro in ebraico inizia con la parola Bereshit, e dunque il titolo del libro è Bereshit. Il libro di Esodo inizia con le parole El Shemot, questi sono i nomi, si chiama Shemot, prima parola utile, per questo non si prende il primo aggettivo ma si prende il sostantivo. Stessa cosa, terzo libro si chiama il Levitico, no? Noi diciamo, in ebraico inizia con la parola Vaikra e chiamò e si chiama Vaikra. Quarto libro, il libro dei numeri, come lo definiamo noi, inizia con la parola Bamidbar, nel deserto, e si chiama Bamidbar, e l'ultimo inizia con la parola Eledvarim, queste le parole, e si chiama Dvarim, le parole. Quindi questo concetto è fondamentale, perché il testo si chiama appunto in principio, prende la prima parola. Noi leggiamo in principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era deforme e deserta, informe e deserta, e la tenebra si trovava al di sopra dell'abisso. Sto traducendo letteralmente, voi seguite nelle vostre edizioni. E lo Spirito di Dio aleggiava, viene tradotto, ma adesso vediamo il significato, sulla faccia delle acque, sulla superficie delle acque. Allora, primo problema, in principio Dio creò il cielo e la terra. Se noi andiamo a prendere il contesto giudaico, gli ebrei credono nell'eternità del mondo. Cioè gli ebrei non credono che il mondo sia stato creato ad un certo punto. In alcune teorie giudaiche il mondo non è stato creato dal nulla, ma coesisteva a Dio. Dio inizia a creare su un mondo preesistente. Quindi l'idea della creazione dal nulla è un'idea che viene elaborata dal cristianesimo e successivamente anche dall'ebraismo. Nella scrittura c'è l'idea che esista qualcosa e Dio plasma, una sorta di demiurgo per chi ha studiato la filosofia, Dio plasma una materia che già esiste. Questa idea è presente anche nel mondo biblico, potrebbe essere presente. Come invece in altre correnti giudaiche è presente invece l'idea della creazione cosiddetta dal nulla, cioè dal niente Dio crea. Anche se per gli ebrei questo concetto della creazione dal nulla fa un po' problema. Per quale motivo fa problema? Noi ci troviamo in un contesto, in un popolo che ha delle sue categorie, i suoi modi di pensare. Noi che proveniamo dal contesto della filosofia greca non abbiamo problemi ad elaborare le categorie di essere e non essere, perché ce le abbiamo proprio nel DNA, l'idea del nulla, l'idea dell'esistenza, eccetera. Queste categorie nel mondo giudaico sono puramente astratte. Cioè gli ebrei non riescono a concepire, gli ebrei di quel contesto, in maniera semplice l'astrazione. I concetti astratti non esistono. Già lo dissi la scorsa volta, no? Non si può dire che Dio è buono per un ebreo, non significa niente. Bisogna dire che Dio è buono come il pane, allora è chiaro. Non posso dire che Dio è sapiente. Non posso lodare Dio e dire, Signore, io ti lodo. Devo dire, ti lodano i monti, ti lodano le montagne, ti loda tutto il creato, perché deve essere concreto, deve essere tangibile. E anche l'idea della creazione dal nulla, essendo un'idea che si basa sul concetto filosofico del nulla, perché che cos'è il nulla? Noi non lo possiamo definire, e non essendo definibile, per gli ebrei è una categoria astratta e dunque di difficile definizione. Allora, Dio crea dal nulla o crea con il nulla? Questa è una visione un po' mediata tra il concetto dell'eternità del mondo e il concetto del nulla. Dio crea con il nulla. Nella tradizione giudaica il nulla viene visto come un impasto, un qualcosa di solido che si può lavorare. Perché se io devo rappresentare, io sono un ebreo del periodo, determinato periodo, non sono ebreo, sto esemplificando, ma non ci sarebbero problemi, ma in ogni caso sto esemplificando. Allora, io sono un ebreo di quel contesto, mi trovo in quel contesto storico, le mie conoscenze scientifiche sono determinate, non sono per me conoscenze fantastiche, sia chiaro. Cioè gli ebrei in questo tipo di costruzione ci credevano veramente, ma non solo da un punto di vista di fede, anche da un punto di vista di scienza, perché gli strumenti che avevano all'epoca gli permettevano di osservare la realtà così com'è. Allora il cielo non può essere aria, perché com'è possibile che le stelle stanno incollate? Nel vuoto la roba cade, quindi nel cielo non è possibile che c'è il vuoto. Significa che anche l'oscurità della notte è materia plasmabile, altrimenti le stelle non potrebbero mantenersi incollate. Vi sembra uno dei discorsi che vi fanno ridere, ma in un contesto in cui non esistono tutti i satelliti di cui parlavamo, queste intuizioni sono le intuizioni più immediate. Quindi la materia, tutto è materia, anche l'oscurità è qualcosa di tangibile, che può essere toccato, impastato. Dio impasta, anche l'uomo, no? Lo impasta in qualche modo. Quindi in un determinato contesto, quelle che erano le loro conoscenze scientifiche vengono tradotte in un testo. Questo che sembra per noi una favoletta, non è una favola, è quello il problema. Quando vi viene detto il racconto simbolico, questa parola simbolica è proprio orribile. Padre, non si usa simbolico. È orribile, perché simbolico non dice niente. Se noi teniamo conto del contesto, questo testo non è simbolico, quanto piuttosto, termine che dobbiamo imparare, metastorico. C'è una differenza tra simbolico e metastorico. Allora, simbolica è anche la favola e la fiaba, no? Sono generi simbolici, perché si basano su alcuni simbolismi che ricorrono. Il bene, il male, la fata, gli animali che parlano nella favola, eccetera. Quindi si basano su questi concetti. Il testo con cui noi abbiamo a che fare non è un testo simbolico, perché l'autore che narra non sta narrando secondo lui una favola, ma sta raccontando delle verità per lui in quel contesto scientifiche. Ciò significa che noi non dobbiamo dire che queste sono delle verità scientifiche, ma dobbiamo tenere considerazione del fatto che l'autore non aveva la consapevolezza che queste cose non fossero esattamente corrispondenti ad una realtà scientifica. Perché questo è importante, la buona fede dell'autore. L'autore non sta raccontando una fiaba per intontire la gente, per portarla e convincerla a credere in Dio perché deve spiegare il mondo. L'autore sta spiegando il mondo con le sue conoscenze scientifiche, perché sono scientifiche nel suo contesto storico. Ripeto, raccontava sempre mia nonna che quando uscì la penicillina ci curavano i tumori. si diceva sempre questa cosa, che la penicillina era utilizzata, lei lavorava in ospedale, veniva utilizzata per curare qualsiasi cosa. Si credeva di aver scoperto la panacea per tutti i mali. Abbiamo scoperto la cura del secolo per ogni tipo di male. E quindi si sperimentava con la penicillina. Chiaramente col passaggio del tempo questo tipo di conoscenza è decaduto. Però i medici da allora ci credevano veramente anche in quel contesto. Nonostante fosse... come scienziati ci credevano, e gli scienziati del contesto biblico in quello che narrano ci credono. Questo deve essere una cosa fondamentale, non racconti simbolici ma racconti metastorici, perché parlano di una storia che è al di fuori della storia. Metastorico significa al di là della storia. Allora, storico, definisco un evento storico, un evento che può essere collocato in un determinato periodo storico, tipo dal 1000 al 1100, periodo storico. Metastorico invece è un racconto che fa riferimento ad un periodo di tempo non collocabile cronologicamente, e non è una favola, ripeto, né un mito, perché non usa simbolismi, ma è un racconto scientifico in quel contesto. Capitemi bene, perché poi andate a dire in giro che io ho detto che è un racconto scientifico. Non ho detto che è un racconto scientifico, cioè che è quello che è scritto qua è scienza. Ho detto che nel contesto in cui questo testo viene scritto, le conoscenze che c'erano erano di tipo scientifico. Questo deve essere chiaro. Beh. Allora, se io, ebreo di quel contesto, devo rappresentare Dio e la creazione, ho fatto esperienza del creato come dono di Dio. Bene, io, credente, faccio esperienza del creato e dico: il creato è dono di Dio. Ora devo rappresentare questa esperienza che io ho fatto in termini scritturistici. Secondo voi, quale sarebbe il modo per voi? È una domanda reale, non abbiate paura, perché qua non metto voti. Allora, secondo voi, quale sarebbe il modo più opportuno, più semplice? Siete dei pastori ebrei, immedesimiamoci. Siamo dei pastori ebrei del più o meno 7, 8, 9 secolo avanti Cristo. Dobbiamo rappresentare la creazione. Abbiamo fatto esperienza di Dio. Sappiamo che Dio è creatore e che tutto è dono gratuito di Dio. Punto. Questa è l'esperienza di fede che io faccio. Quale figura adopererò per rappresentare Dio come creatore? Come creatore, il sole non crea. Dovete pensare a un personaggio umano. Un artigiano. L'artigiano è quanto di più simile in termini rappresentativi all'opera di Dio. Allora io a questo punto vi chiedo: cosa fa prima di tutto un artigiano, prima di mettersi a lavorare? Benissimo. Ma tutto dovete essere più precisi, perché gli ebrei non hanno trascurato nessun dettaglio. Vi trovate in una stanza e dovete creare qualcosa, dovete costruire qualcosa. Il progetto c'è. Prima ancora dovete pensare: accende la luce. Se nel buio del cosmo non c'è luce, Dio prima di tutto cosa deve fare? Qual è la prima creatura? La prima creatura qual è? No, il sole. E Dio disse: sia la luce. Perché in termini rappresentativi io non posso fare a meno della luce se devo rappresentare Dio. Dio crea la luce perché deve mettersi a lavorare. Dio si scorcia le maniche e accende la luce e inizia a lavorare. È chiaro che in termini rappresentativi luce deve essere la prima creatura. E adesso breve riflessione. Cosa significa il termine profeta? Mi pare che già l'abbiamo detto, non lo so. Faccio troppi corsi biblici e mi dimentico dove dico le cose. Allora, il termine profeta significa chiamato, niente di più, niente di meno. Termine profeta, termine nabi, navi in ebraico, deriva da una radice di una lingua del vicino Oriente antico, l'accadico, che come sa padre Gennaro è il mio amore, è l'accadico è il mio amore, il mio primo amore. Questa lingua del vicino Oriente antico, che è la lingua di Babilonia, quindi la lingua che gli ebrei hanno parlato per lungo tempo, che hanno conosciuto, in questa lingua il termine profeta, nabium, è il participio passato del verbo chiamare. Quindi il profeta è colui che è chiamato, è passato passivo. Colui che è chiamato, nabium. Quindi ognuno, che cos'è il profeta? Un chiamato. Ciò che fa il profeta nel contesto giudaico non è la sua capacità di fare le preveggenze, di vedere il futuro, perché per gli ebrei questa cosa non è assolutamente considerata una cosa, una capacità sovrannaturale. Anzi, loro guardano con sospetto a questo tipo di realtà. Cioè, se il profeta avesse fatto profezie solo sul mondo futuro, in realtà il profeta interpretava i segni del suo contesto, gli ebrei l'avrebbero guardato un po' male in questo senso. Ognuno che è chiamato è profeta. Quindi ciò che fa il profeta è la vocazione. Se voi prendete i libri profetici, tutti i libri profetici hanno un riferimento essenziale alla vocazione, perché è la vocazione che fa il profeta. Mosè è profeta perché ha avuto una vocazione. Daniele non è profeta perché nel libro di Daniele non c'è una vocazione. Infatti per gli ebrei Daniele è uno scritto e Daniele è un saggio, ma non è un profeta. Perché non c'è un racconto di vocazione. Ora, qual è il primo profeta della storia dell'umanità? Non dite nomi a caso, pensate. Se no vi metto un brutto voto. Padre, dov'è l'elenco che... Allora, pensate al concetto di chiamato. Ciò che fa il profeta è la vocazione. Vedete, voi pensate solo agli esseri umani, perché è un fatto vostro. E sia la luce fu. Il primo profeta di Dio è luce. Luce è la prima, è il primo profeta, perché annuncia Dio, luce è il primo annuncio di Dio nell'universo. Nel buio dell'universo il primo segno dell'esistenza di Dio è luce. E Dio gridò a luce, perché la traduzione dice, e Dio disse alla luce, sia la luce, luce fu, e Dio la chiamò, chiamò la luce giorno e la tenebra notte. Là il testo invece non dice chiamò, e Dio disse, e Dio gridò, vaikra, e gridò al... Siamo qua. E Dio gridò alla luce giorno. E alla tenebra notte. Dio grida contro la luce e contro la tenebra, o meglio, grida alla luce e alla tenebra giorno e notte. Perché? Perché Dio dà a luce e tenebra la loro vocazione. Questo è fondamentale. Dice tu luce farai giorno, questa è la tua vocazione. Tu sei chiamata a fare giorno e tu sei chiamata tenebra a fare notte. Questo perché è fondamentale? Perché l'unico essere della creazione che è chiamato ma non risponde alla sua chiamata è l'uomo. Tutte le creature in fila rispondono alla vocazione che Dio fa. Dio chiama e loro rispondono. Luce fa il suo dovere. Ogni mattina è luce, ogni notte è tenebra. Luce non fa i capricci, non fa niente. Luce ubbidisce al suo creatore. Invece Dio grida ad Adam, Shomer, tu sarai custode. Shomer, custode. E Adamo viene meno alla sua vocazione di custode. Quello è tutto lì il discorso. La vocazione profetica è la chiamata a fare qualcosa. Luce viene chiamata a fare giorno e ubbidisce a questa chiamata. L'uomo non ubbidisce. Ma in base a quel discorso iniziale che noi ci siamo fatti, no? Noi dobbiamo andare a vedere oltre il testo e dobbiamo vedere, ma la comunità che si trova dietro al testo, quali domande si pone? Quali domande di senso si pone la comunità? Secondo voi una comunità, perché questo racconto viene messo qua? La comunità che si trova sullo sfondo, che domanda si fa? Voi siete la comunità, no? Fate un'esperienza, l'esperienza che Dio è creatore di tutto, bene? Ora voi fate questa esperienza, e questa esperienza la dovete mettere per iscritto. L'esperienza è ispirata perché è Dio che si apre e vi ispira dicendo: guardate che io sono il creatore, quindi è tutto parte da Dio. Ed è questo l'ispirazione, che Dio ispira all'esperienza della comunità. Ora, voi come comunità vi ponete una domanda. Qual è la domanda? Siete ebrei, vi trovate a Babilonia, un contesto di divinità straniere. La domanda che voi come comunità vi incominciate a porre è: Signore, ma la mia vicina di casa, che è babilonese, dice che esiste un Dio che si chiama Ur, Or, luce, che è un altro Dio. L'altra vicina di casa dice che ci sta un Dio che si chiama Kokkav, Kakkabum, significa stella, e lei lo venera. L'altra vicina di casa dice che ci sono altre divinità, eccetera. Ma io ho fatto esperienza che tu sei il Dio creatore dell'universo. Allora cosa si fa? Si racconta la creazione di Dio, da parte di Dio, di queste creature, per dire: guardate che non esiste luce, non esiste tenebra come divinità a parte, tutte sono creature di Dio. Quindi l'unico creatore è Dio, gli altri dei non esistono, l'unico Dio è il Dio di Israele. In quel contesto questo racconto risponde a questa domanda: Signore, ma c'è la pioggia, allora c'è il Dio della pioggia. Signore, allora ci sono le nuvole, c'è il Dio delle nubi. La risposta è no. Abbiamo fatto esperienza che il Signore è uno, è il Dio dei nostri padri, quello che ci è stato insegnato. Questa esperienza viene tradotta in racconto. È chiaro questo discorso? Chiaro, chiaro proprio.
Posso fare una domanda?
Prego.
Ma questa è già un'esperienza successiva però, perché in un primo momento gli ebrei vedevano il loro Dio come Dio superiore a tutte le altre divinità.
È un'esperienza successiva. Il problema... No, il punto è questo: se noi prendiamo il testo, per esempio, Or, luce, in ebraico si dice Or, in realtà è anche il nome proprio della divinità babilonese, quindi questo testo non esclude quello che le dice l'enoteismo, cioè che Dio si ritiene al di sopra di altri dei ed esistono altre divinità in un determinato contesto. L'unica cosa è che adesso in questo testo in particolare la problematica che emerge non è se il Signore è superiore agli altri dei, è che tutto è creazione di un unico Dio. Questa è la domanda di fondo. Non esistono gli dei che creano le singole realtà, ma esiste un unico Dio che crea tutte le cose. È chiaro questo discorso? Non c'è Dio della pioggia, non c'è Zeus, non c'è Giove, non c'è Giunone, eccetera, non c'è Zeus, non c'è Era. Esiste un unico Dio che crea tutte le cose, non ci sono dei che sovrintendono alle singole realtà, fenomeni atmosferici, geologici, eccetera. Un unico Dio crea tutto. La comunità di sfondo, sullo sfondo si pone questa domanda, il testo risponde a questa domanda. Dice: voi a chi credete? No, noi crediamo a Ur. Guardate che Ur non esiste, perché il Signore ha creato tutte le cose. Voi chi credete? No, io credo a Kakkabum, nome strano ma significa stella. E io credo alle divinità delle stelle. No, ma guardate che non esiste, il Signore è uno, il Dio di Israele è uno solo, ha creato tutte le realtà. E poi dice: la terra era, prima questo della creazione di luce, era... questa espressione tohu va bohu, cioè deforme in deserto, è deserta. Questa espressione in realtà non si può tradurre letteralmente, ma è un'espressione usata dai bambini. Tohu va bohu è un'espressione onomatopeica, un idioma. Quando, un'espressione per dire qua è una confusione, come si potrebbe utilizzare... Un caos, no, c'è un termine caos. Ah, in napoletano, per esempio, quando piove non si dice, no, patapate l'acqua, come dite? Patapate l'acqua. Benissimo. Questa espressione, che non è traducibile, è semplicemente un'espressione per rendere l'idea della pioggia che cade. E qua più o meno è la stessa cosa. Si usano due termini che non sono traducibili per rendere l'idea, perché la scrittura non viene scritta per i nobili e per i dotti, la scrittura è scritta per la lettura di tutti. Quindi si usano delle espressioni anche colloquiali per coinvolgere, no, la gente. Vedete, quando uso un'espressione napoletana ci sentiamo tutti più coinvolti, e la scrittura usa anche questo tipo di tecnica per coinvolgere coloro che ascoltano. Quindi abbiamo detto crea la luce. Adesso noi abbiamo la terra, Dio crea il cielo e la terra. Ma il cielo di che cosa è fatto? Il cielo di che cosa è fatto? Siete degli ebrei, sempre, di un determinato periodo storico. Voi guardate il cielo e cosa dite? Di che colore è il cielo? Il mare di che colore è? Il cielo è azzurro, l'acqua è azzurra, quindi significa che nel cielo c'è l'acqua. Perché nel cielo c'è l'acqua? Perché piove, quindi ogni tanto quest'acqua viene giù. Osservazioni in campo pratico si chiamano, si fanno delle osservazioni, eccetera. All'inizio la terra era avvolta dalle acque, e infatti per questo, se no uno non riesce a spiegarsi che cosa significa l'espressione Dio creò l'asciutto. Che significa crea l'asciutto? Non ho capito. Dio stende il bucato e crea l'asciutto, cioè se c'è l'acqua ci può essere l'asciutto. Abbiamo una terra, chiaramente non immaginate la sfera, non siamo in quel contesto, abbiamo la terra e abbiamo acqua sopra e acqua sotto, tutto è avvolto dalle acque. Dio allora che cosa deve fare? Deve creare una calotta semisferica per separare le acque dalle acque. Ricordate il racconto quando vi dice separare le acque dalle acque, no? Perché c'erano acque al di sopra e acque al di sotto. E poi Dio crea l'asciutto, cioè aspira l'acqua dalla calotta e crea l'asciutto. Stiamo parlando sempre in termini tecnici, da un punto di vista scientifico per quel contesto, in cui si cerca di rappresentare attraverso un artigiano l'opera di Dio. Se c'è acqua sopra la calotta c'è l'acqua, allora è per questo il sole, è per questo che il sole può muoversi e la luna può muoversi senza cadere sulla terra. Si muovono senza fili perché galleggiano. Perché nell'acqua le cose galleggiano e si muovono. Allora il sole fa il suo percorso come se nuotasse nell'acqua. Sì, perché allora, noi non voliamo, non vediamo realtà che volano. Se prendo una pietra e la butto in aria cade. Allora com'è possibile che il sole sia suo e non cade sulla terra? È possibile perché il sole si trova nelle acque, interpretazione di quel contesto. Com'è possibile che piova? Cosa succede quando piove? Si apre la calotta. No, quello è il diluvio. Quando ci fu Mabul, Dio aprì le cataratte del cielo. Ricordate? Dio apre la calotta e fa cadere le acque di sopra sulle acque di sotto. Semplice da interpretare, semplice, perché se adesso leggiamo anche i racconti che vengono dopo, dal punto di vista, se abbiamo questa cosmologia di base, no? Questa cosmologia giudaica, possiamo capire le espressioni che saranno usate successivamente. Quando si dice che Dio apre e fa cadere, è una espressione reale, perché apre la calotta del cielo e fa cadere le acque. Nel cielo ci sono le stelle sono bianche. Le stelle vengono viste come dei buchini all'interno della calotta. Infatti, secondo, poi quando vedremo la tradizione rabbinica, dalle stelle piove. Non piove dalle nuvole, perché io non lo so che cos'è il fenomeno dell'evaporazione, della nuvola che si muove, che incontra le correnti fredde, che si traduce in pioggia, eccetera. Spiove dalle stelle. Ci sono dei buchi nella calotta del cielo dai quali cade l'acqua. semplicemente. Ed è Dio che decide quando cade e quando non cade. Certo, tutto è guidato da Dio. Stiamo sempre parlando non in termini scientifici, voglio specificarlo, stiamo parlando nei termini scientifici di quel contesto storico. Questi racconti che a noi fanno ridere sono confermati da testi babilonesi, testi assiri, testi egiziani. Tutte le conoscenze scientifiche di quel tempo erano così, anche delle culture circostanti. Non solo gli ebrei credevano in questo, anche i babilonesi credevano in questo. E non potrebbe essere diversamente, le culture si scambiavano delle informazioni, delle spiegazioni. Se voi riflettete, quello che vi sto dicendo ci fa sorridere, ma non è illogico. La separazione tra fisica e logica, per chi ha studiato studi scientifici, ha fatto studi scientifici, no, avverrà piuttosto tardi, tra fisica e logica. Zenone, filosofo greco, interpreta la realtà in maniera logica. Interpreta la fisica in maniera logica. Ricordate l'esempio della tartaruga, di Achille e la tartaruga, mi pare, giusto? Allora, la tartaruga non raggiungerà mai Achille perché è divisa da infiniti spazi tra Achille e la tartaruga. Se io prendo lo spazio che c'è tra me e la Signora, lo divido in piccole porzioni, gli spazi sono infiniti. Ciò significa che io non potrò mai raggiungere la Signora perché ci sono infiniti spazi. Così si faceva la fisica, in maniera logica. Quindi il mondo giudaico è perfettamente in linea con l'interpretazione del loro tempo, solo che quelle greche sono più nobili perché noi siamo di cultura greca, questa è la nostra opinione, ma in realtà più o meno siamo sullo stesso piano. E quindi in questo contesto noi ci troviamo davanti a delle conoscenze che sono in quel contesto sempre scientifiche. Quindi Dio crea l'asciutto. Dio crea l'asciutto, crea il sole e la luna, l'acqua e tutto intorno, il sole, la luna, secondo gli ebrei è fissa, perché la luna si vede anche di giorno, la luna ruota da sopra, quello che invece va sotto è il sole fa il circolo perché? Perché quando vado su un mare e vedo un tramonto, il sole cade nel mare, visione logica, il sole cade nel mare, quindi il sole va sotto. La luna no, perché la luna compare talvolta anche di giorno. Quindi la luna sta là, compare e scompare a seconda delle situazioni e delle circostanze. Nel vicino Oriente il dio dei morti qual era? Era il sole, Shapash, Shamashum, il dio dei morti. Perché? Perché il sole andava giù nel regno dei morti e risorgeva ad est. Ogni mattina il sole moriva, ogni giorno, e risorgeva ad est. L'immagine del sole sorgente applicata al Cristo come sole che sorge non è un'immagine presa dal mondo greco, ma è un'immagine semitica del sole che sorge ad est come segno della risurrezione, presente in tutte le culture. Quindi ci troviamo, no? Abbiamo fatto l'asciutto. Ora, guardate che popolo osservatore. Se io osservo le creature che si trovano sulla faccia della terra, non sono tutte uguali. E su questo ci arriviamo tutti quanti. Però io faccio un'ulteriore osservazione. Se prendo l'elefante e prendo il pesce, osservo che il pesce è un animale più elementare dell'elefante. Perché pensando da artigiano penso, se io dovessi costruire un pesce o un elefante, sarebbe più complicato costruire l'elefante e non il pesce. Il pesce è più essenziale. Per questo nella creazione degli esseri viventi si segue una logica, un criterio, e che possiamo dire evoluzionistico. Che cosa vengono creati? Pesci ed uccelli, più semplici. Poi si passa agli animali della terra, all'inizio proprio le piante, perché sono l'essere vivente più semplice, essenziale. Poi pesci e uccelli, un po' più complicati delle piante, ma meno complessi dei mammiferi. Poi creo gli animali della terra, i grandi mostri marini vengono creati, eccetera. Poi creo gli animali della terra, e poi, essere più complesso di tutti, creo l'uomo. Anche nella creazione non si segue un criterio del tutto casuale, c'è una logicità, si passa dal più semplice al più complesso. L'animale più semplice è il pesce, il più complesso è l'uomo. Su questo aspetto, se vogliamo, è anche così da un punto di vista scientifico, cioè anche evoluzionistico, c'è qualche cosa di vero in questo contesto, perché è un'osservazione pratica. Sono persone, uomini che osservano la natura e cercano di spiegare il mondo che li circonda in base a queste categorie che provengono dall'osservazione. Se questa cosa ci fa tanto ridere, non dimentichiamo che non dimentichiamo le mitologie greche e latine, che a questo punto ci dovrebbero far ridere ugualmente, no? Perché fin quando non c'erano conoscenze scientifiche, se pensiamo al mito delle stagioni, che era tutto legato a Demetra e Persefone, Proserpina, cioè anche quello è un mito che dovrebbe farci ridere, non ci fa ridere perché quella è cultura classica. Cioè abbiamo dei pregiudizi nei confronti delle culture che non riguardano il nostro bacino, strettamente il nostro luogo d'appartenenza. Quindi questo, ci siamo trovati, abbiamo creato la terra. Se noi leggiamo il testo, voi noterete un'espressione che ricorre più spesso. E Dio creò le piante secondo la loro specie. Poi crea gli animali, ciascuno secondo la propria specie. Questa espressione, secondo la propria specie, secondo la propria specie, secondo la propria specie, ricorre più spesso nel testo. Perché è un'espressione fondamentale? Perché solo un animale non è creato secondo la propria specie. L'uomo. L'uomo non è creato secondo la propria specie, ma a specie di Dio. A specie di Dio, è l'unico, mentre gli altri esseri viventi sono autoreferenziali, cioè ognuno fa riferimento alla propria specie. Tu sei uguale al tuo, tu mucca sei uguale all'altra mucca. L'uomo non ha come riferimento se stesso, ma come riferimento Dio. Ora, c'è un'espressione che anch'essa ricorre spesso. E Dio vide che era cosa? Buona. Buona. In realtà, se noi prendiamo pure il titolo, come abbiamo scritto sul foglio, e vide che era cosa bella. Il concetto di bellezza e bontà che noi distinguiamo, no? Noi diciamo la bellezza è una virtù estetica, la bontà è una virtù morale. Questo tipo di distinzione non appartiene al mondo giudaico. La bellezza, una cosa è veramente bella se è anche buona e viceversa. Bellezza e bontà coincidono, il concetto greco della kalokagathia, bello e buono insieme, kalos kai agathos, bello e buono, kalokagathia, una categoria greca. La bellezza e la bontà coincidono. Dio vide che la creazione era bella.
Quindi si può tradurre tutti i due modi.
Si può tradurre sia buono che bello, però il concetto di buono a noi suggerisce più una caratteristica morale, mentre invece il concetto di bellezza sia morale che estetica, cioè c'è anche un criterio estetico. Esatto, una bella persona, spesso lo usiamo, no? Come espressione. Allora, un discepolo di un rabbino famoso va dal rabbi e chiede, e non so se questa cosa ve l'ho detto, forse sì, ma la ripetiamo. Un discepolo va da un rabbi famoso e dice, rabbi, ma se Dio è buono, già bestemmiato, no? In una cultura ebraica questa già è una bestemmia. Se Dio è buono, perché esistono le malattie, la sofferenza, la morte, eccetera, e tutte le cose appresso? Perché ci sono tanti difetti nel creato? La creazione, rabbi, non è perfetta. Nonostante noi rabbini insegnassero Dio crea tutte le cose in maniera perfetta, in realtà la creazione non è perfetta. Vi trovate o non vi trovate? Dice, ognuno di noi potrebbe dire in maniera molto infantile, nel senso proprio come i bambini, ci sarebbero tante cose da correggere. Sarebbe tante cose da correggere, no? A volte lo diciamo, lo pensiamo. E il rabbino risponde: Dio non ha creato il mondo perché fosse perfetto, ma perché fosse bello. E la bellezza è sempre sacrificio di perfezione. Ciò che è perfetto non è bello. Ciò che è perfetto è noioso. La bellezza è sacrificio di perfezione. Ecco, anche i greci, quando costruivano i templi, se voi ricordate, i greci quando costruivano un tempio facevano sì che le colonne che si trovavano sul retro fossero non perfette ma leggermente piegate verso l'interno. Un abominio per un architetto. Pensare che le colonne dietro devono essere piegate un po' più all'interno. E quindi il tempio greco non aveva una struttura perfetta. Perché non aveva una struttura perfetta? Perché chi si trovava davanti alla facciata del tempio doveva vedere solo la facciata e non doveva vedere le colonne dietro, perché le colonne dietro erano brutte. Se io mi trovavo davanti, vedevo pure le colonne dietro. Invece loro, rientrando un po' le colonne che si trovavano dietro, avevano l'immagine della sola facciata e le colonne dietro erano nascoste, non si vedeva. Questo perché? Perché doveva essere bello, non perfetto. Se voi prendete anche i canoni estetici, no, della costruzione della scultura greca, non sono dei canoni perfetti. Non si cercava di emulare la perfezione. La testa deve essere un ottavo del corpo, il canon, no? Dica. No, il sacrificio della perfezione nel senso che si sacrifica la perfezione a vantaggio della bellezza. Non sacrificio nel senso di sacrificio morale. Sacrificio è che si sacrifica, la perfezione viene messa da parte perché qualcosa sia bello e non perfetto. Noi possiamo dire che la vita non è perfetta in generale. La vita di ciascuno di noi non è perfetta, secondo quei canoni di perfezione che noi pretendiamo, no? Però la vita è bella. E anche il mondo non è perfetto, ma il mondo è bello. Allora, l'uomo che piomba nella più assoluta, che si ripiega su se stesso ed è incapace di vedere la bellezza che si trova nel mondo, è quello l'uomo che si esclude dalla salvezza. Salvarsi significa rendersi capaci di vedere la bellezza che è nel mondo. Molto semplicemente. Non è un concetto al di là di ogni morale, al di là di ogni... In questo testo la salvezza è mediata dalla bellezza. Se io sono incapace, immune, anestetizzato rispetto alla bellezza che si trova intorno a me, bellezza del mondo, del creato, bellezza delle persone, io non sono partecipe della salvezza. Mi sono automaticamente escluso dalla salvezza. Lo sforzo del cristiano è proprio questo, che non è tanto uno sforzo quanto piuttosto un'acquisizione di consapevolezza. Dice Tolstoi che la fede è una consapevolezza, ad un certo punto ti si aprono gli occhi sul mondo e quello che prima vedevi in un modo lo vedi in un altro. Per questo la fede è dono. Il cristiano si apre alla possibilità di vedere la bellezza che si trova nel mondo, anche in un mondo che va a rotoli. Anche in un mondo che di per sé non è bello, il cristiano trova la bellezza che c'è nel mondo, la trova, la scava, la scruta. Difficile da trovare come la perla, no? La dramma perduta, ve la ricordate? Difficile da trovare, perché si è persa, ma bisogna andare a scavare e portarla e farla emergere. Il racconto della creazione, per quello che qualcuno mi diceva, lei ha parlato del contesto, ma non ha parlato dell'attualizzazione, eccola l'attualizzazione. Dal racconto della creazione il suggerimento che ci può venire è questo: cercate la bellezza intorno a voi. La bellezza c'è, bisogna cercarla. La bellezza è, il mondo è necessariamente bello per me, credente, perché io credo che il mondo sia immagine di Dio. Se dico che il mondo è brutto, significa che io non vedo più Dio presente nel mondo. È una negazione di quell'immagine, quell'impronta che Dio ha lasciato nel mondo e che è necessariamente presente. La possiamo ricoprire di rifiuti quanto vogliamo, no? Possiamo accumulare immondizie spazzatura su spazzatura, ma l'impronta sullo sfondo ci sta sempre. L'impronta di colui che ha creato c'è sempre. Il modello della creazione è il figlio, il padre, non dimentichiamo la prospettiva trinitaria, no? C'è Gregorio di Nazianzo che rappresenta questa idea della creazione in maniera perfetta. Dice che il padre teneva il figlio in un palmo della mano e lo guardava come modello mentre con l'altra dipingeva usando lo spirito come un pennello. Lui guarda al figlio e dipinge il mondo. Il pennello è lo spirito. Così Dio crea la terra. Guarda al figlio, Cristo quando si incarnerà il figlio, guarda il figlio e dipinge il mondo. E il mondo è necessariamente immagine di bellezza, perché è stato creato ad immagine del figlio. Immagine del figlio. Il mondo è redento ed è assolutamente votato alla salvezza, perché è immagine del figlio. Quindi Dio vide che era cosa bella, bellezza che non è un concetto astratto, nel momento in cui è coniugata la bontà. Non è bello solo perché vedo e dico, mamma mia quanto è bello. È bello perché attraverso quella bellezza Dio si rende presente nella mia vita. È bello perché è utile. La bellezza fine a se stessa non esiste. Abbiamo detto che ci troviamo in un contesto dove non esiste l'astrazione. Quindi non è bello solo perché deve essere bello. È bello perché Dio vuole comunicarsi attraverso quella bellezza. È una bellezza utile, è una bellezza che salva. Allora, io con questo concludo. Io non so quanto tempo sia rimasto, in realtà penso di aver sforato più abbondantemente che mai. Se c'è qualche domanda, chiedete ora. No, potete chiedere anche dopo, però se avete delle perplessità che possono anche interessare i vostri fratelli, sarebbe opportuno comunicarle ora. Sì, come no?
È successivo alla...
Sì, è successivo. No, è successivo.
Ma a me sembra che il concetto che Dio crea ora, che Dio crea, già c'è una, già implica una superiorità del soggetto di Dio rispetto all'oggetto della creazione che è ora, quindi che è la luce degli altri.
Sì, siamo d'accordo, ma nel momento in cui io dico che ora è creato, ora non è più un Dio. Decade proprio la natura stessa del Dio, perché la divinità è increata. Nel momento in cui dico, no, le rispondo no. Allora, nel momento in cui dico che Or è una creatura, automaticamente la sua natura di Dio decade. Quindi in questo contesto non siamo enoteisti, in questo senso. Diciamo diversa, diciamo diversa.
Che poi si sia o degradata oppure diciamo messa uso e consumo di che per lo cioè una spiritualità diversa, diciamo diversa, che era di gran lunga per me superiore, perché implicava il manuale rispetto ai successivi. Cioè non so se mi sono spiegato.
Sì, no, sul fatto che ci sia un'intuizione nuova nel popolo ebraico. Siamo d'accordo perché necessariamente deve essere così. Non sono proprio pastori, ma dicevo un esempio. Ma il fatto che ci sia un'intuizione diversa su questo sono d'accordissimo. Cioè nel contesto in cui il popolo ebraico si trova vi è una diversa intuizione. Questo è oltremodo chiaro. Ma dire che per esempio il popolo ebraico è l'unico popolo monoteista nel suo contesto, questo pure è sbagliato. Perché per esempio in Babilonia, proprio nel periodo in cui viene scritto il testo, il dio Marduk diventa l'unica divinità adorata e venerata in un determinato contesto. Amenofi IV impone in Egitto il culto per il dio Aton. Quindi ci sono altri esempi di monoteismo in altre culture. Quindi per questo le dicevo, Israele intuisce che questa è la strada e questa strada viene portata avanti da altri. Ma l'intuizione sul monoteismo non è del tutto nuova. La vera novità sarà l'intuizione trinitaria, che avverrà solo ad avvento di Gesù Cristo. Quello è davvero qualcosa di assolutamente eclatante, il Dio Trino è qualcosa di eclatante. L'intuizione monoteista esiste in altre culture diverse da Israele.
Però anche un po' l'intuizione trinitaria, noi le troviamo anche nell'induismo, no? In una forma sicuramente diversa, Brahma, Shiva e Vishnu rappresentano i tre aspetti
No, ma non anche se in maniera diversa, in maniera profondamente diversa, perché il numero 3 è un numero ricorrente in tutte quante, le triadi ci sono dappertutto, Giunone, Minerva e Giove sono la triade capitolina, eppure loro sono una triade, quindi a questo punto la trinità potrebbe anche essere stata mutuata da questa immagine. Il fatto che siano che ci siano tre dei a capo di un pantheon è presente in altre culture, ma quando parlo di intuizione trinitaria parlo dell'elaborazione del dogma trinitario, che è assolutamente innovativa e unica. Non c'è il numero 3, non ci deve trarre in confusione come il numero 7, che è un altro numero ricorrente. Cioè i numeri di divinità a capo di un pantheon cambiano a seconda di quelle che sono le caratteristiche di rappresentazione. Dumézil, che è un antropologo ungherese, diceva: ho trovato la trinità, quando lui scoprì questa scoperta, che non è una scoperta, dice: ho trovato la trinità perché ho trovato Brahma, Shiva e Vishnu, quindi anche loro hanno una trinità. Quindi il concetto di trinità è un concetto indoeuropeo. Quindi esiste la trinità perché i popoli indoeuropei avevano questo concetto dei tre, invece le popolazioni semitiche avevano il concetto dei sette. Quindi la trinità è nata perché è nata in un contesto indoeuropeo greco, dove il numero tre aveva un valore simbolico e significativo. Ma il problema è che la trinità non nasce in un contesto indoeuropeo, perché i Vangeli sono scritti in greco ma sono di natura, di matrice semitica. Anche questo è un altro problema. Quindi il dogma trinitario è così. Dica. C'è.
Torno alla bellezza. Cioè, da quello che dice, a proposito della bellezza, diventa la vera bussola per un orientamento nel proprio tempo. Allora, la difficoltà che noi abbiamo è quella dell'armonia, di stabilire un'armonia tra ciò che noi dobbiamo cercare per stabilire il contatto tra nel tempo che viviamo. Quello che viviamo crea caos. Io ogni tempo mi devo muovere attraverso, ecco, dare ordine al caos. Allora la bellezza può essere una bussola precisa per poter interpretare i segni del tempo che sto vivendo e stabilire un'armonia con il creatore.
Deve esserlo necessariamente. Cioè deve essere. Posso abbandonarmi completamente alla bellezza, però la bellezza, le ripeto, gli storicismi o le cose come sono andate, la bellezza è necessariamente verità. Cioè, quindi il concetto di bellezza deve essere declinato in tutti quanti i suoi aspetti e nessun aspetto della bellezza può essere ignorato. Allora se io dico al di là della storia la bellezza, in quel momento io posso piombare in un fanatismo. Mentre invece la bellezza non può essere una falsa, una bugia, una menzogna, non può essere bella. Perché? Perché all'inizio può essere attraente e affascinante, come il frutto al centro del giardino, no? Era bello a vedersi, ma poi successivamente ne scopro la realtà profonda. Quindi ripeto, la bellezza deve essere mediata e deve essere non un abbandono estatico ad una meditazione contemplativa di realtà altre, quindi io sono tutto preso dalla mistica di me stesso, perché quella non può portare a niente, può portare spesso a un culto di se stessi, se non è Cristo guidata. Sto dicendo che la mistica è sbagliata, sto dicendo che a volte la contemplazione fine a se stessa, vedete, il buddismo ha perfettamente tradotto questo aspetto, perché fine della contemplazione è il nirvana, no? L'annientamento. Quindi lo scopo del buddismo è esattamente quello di perseguire questo annientamento. Io mi rendo nulla perché se sono nulla non soffro. Quindi la sofferenza può essere annullata nel momento in cui io mi annullo. Se noi vogliamo diventare buddisti liberamente possiamo fare quello che vogliamo, ma una contemplazione che non sia fondata storicamente nel mio contesto, che non tenga conto di contesti e testi, che non tenga conto di culture e tradizioni, ma che diventa pura contemplazione, può portare o all'annientamento di se stessi, e su questo siamo d'accordo, o al fanatismo. Cioè, al fanatismo e all'idolatria di se stessi.
Allora, la storia ci porta a
Esatto, sono d'accordo, perfetto.
Volevo fare un'altra domanda, ma questa che stiamo adesso affermando è un'interpretazione alla luce del cristianesimo, o perché poi guardando la cultura ebraica, pure ai tempi di Gesù, si era deviato da questa interpretazione poi bello, buono, che salva, utile?
Non è allora... Noi non possiamo giudicare la cultura ebraica solo a partire dalle fonti cristiane. Cioè, noi facciamo una valutazione di quello che erano gli ebrei ai tempi di Gesù solo a partire da quello che dice il Vangelo. Non può essere un punto, non posso basarmi per interpretare l'intera tradizione giudaica sul testo cristiano, perché avrò una visione falsata. Allora, se noi prendiamo i testi della Mishnah, c'è un incontro dedicato proprio a questo, se noi prendiamo i testi giudaici, vedremo che queste acquisizioni di cui stiamo parlando sono acquisizioni giudaiche incarnate nel popolo giudaico. Anche in quelle correnti che noi definiamo un po' più marginali, per noi cristiani vengono viste come, come i nemici giurati di Gesù, no? In un'interpretazione, i farisei, il farisaismo, eccetera, che viene adottato anche come termine a volte spregiativo. In realtà i farisei non erano, sono alcuni farisei che contrastano Gesù, ma i farisei di per sé avevano delle dottrine che Gesù prende, mutua e rispende alla luce dei testi. Quindi, ripeto, quello che noi abbiamo detto Gesù lo sapeva e lo utilizzavano anche nel loro contesto. Io qua mi sono attenuto ad un'interpretazione strettamente legata al testo e al contesto e alle tradizioni giudaiche, come suggerisce il documento del 2001 sull'interpretazione giudaica dei testi sacri, le scritture ebraiche nella Chiesa, dove si dice che noi dobbiamo riscoprire il valore, quel carattere specifico dell'Antico Testamento che fino ad ora, fino al Concilio, è stato letto solo alla luce del Nuovo Testamento, perdendo quel suo carattere di specificità che l'Antico Testamento ha. L'Antico Testamento è sì propedeutico al Nuovo Testamento, ma ha anche una sua identità personale che non deve essere trascurata. Concludo.